Lo sappiamo che sono cose nelle quali diciamo molto di più di quello che sappiamo, no? E quindi bisognerebbe sempre, ma allora ci vorrebbe tempo e soprattutto consuetudine di vita, franchezza, raccontarci momento per momento cosa esce dall'anima, per poter parlare con tutta la povertà e con tutta l'umiltà necessaria, con tutta la fede di questo misterioso dono che Dio ci fa del suo spirito. Invece le prediche, sapete, sono degli schemi, sono dei discorsi, e quindi li prendiamo così con la leggerezza di uno strumento che ci può servire a capire qualcosa di molto più semplice e molto più profondo, anche molto più vero per ciascuno di noi. Dico questo perché mi pareva che questo rapporto tra la promessa di Gesù e il dono dello Spirito, da cui bisogna partire necessariamente, perché non possiamo fare un discorso sullo Spirito partendo neanche da Dio, perché di Dio poi non sappiamo niente o quasi, no? Ma ovviamente nella dinamica dell'evento di Gesù, della rivelazione di Gesù, si può penetrare in qualche maniera cosa sta dietro questa iniziativa di Dio che si chiama il dono dello Spirito. Cioè partiamo da questa promessa piena di tenerezza e piena anche di preoccupazione, con la quale Gesù lascia i suoi in testamento questa preghiera: pregherò il Padre mio ed egli vi darà un altro paraclito, consolatore, difensore, avvocato, appunto, lo Spirito, questo è l'altro paraclito, che vi introdurrà nella verità tutta intera e vi farà comprendere ciò che io, Gesù, vi ho detto. Ecco, vorrei entrare, diciamo, sfiorare un po' questa parola di Gesù, riassumendo in maniera molto elementare, molto didattica, la logica del piano di Dio, così come risulta dalla rivelazione che ci fa Gesù, e cioè a partire dal piano con cui Dio concepisce la creazione dell'uomo. Alla luce di Gesù possiamo dire un po' ste cose in questa maniera, no? Cioè quando Dio concepisce una storia di legami, di amore con delle creature e pensa alle creature della terra, i figli di Adamo, questo è il piano di Dio. Entrare in alleanza, in dialogo d'amore, creare storie d'amore da parte di Dio con gli uomini, con i terrestri appunto, con le creature della terra. E questa idea di Dio parte subito con un atto di coraggio e di stima verso questa fragile creatura. Cioè, la creazione consiste da parte di Dio anzitutto nel riconoscere che qualcuno sta di fronte a sé, che oltre lui c'è qualcun altro. Creare da parte di Dio vuol dire porre in essere uno di fronte a lui, che è l'uomo, nella sua consistenza, nella sua libertà. Cioè, bisogna che se lui vuol fare una storia d'amore con qualcuno, questo qualcuno ci sia, stia in piedi, possa parlare, possa dir di no, sia libero appunto. E allora Dio, creando, pensate come si umilia, come si fa piccolo, disposto a dialogare con degli animali, e tra l'altro ci vuole un sacco di tempo prima che diventino capaci di parlare, di pensare, di ricordare, di immaginare, di poetizzare sul mondo, di riconoscere Dio, di fare arte, no? Pensate l'umiltà di questo vasaio, di questo fabbricatore della sabbia, della terra. Quindi si umilia facendosi piccolo nella creazione, disposto a dialogare, è disposto a imparare da questo suo fragilissimo partner. Cioè questo vuol dire la creazione. Il fatto che Dio voglia costruire una storia d'amore con l'uomo sta a indicare che Dio è disponibile a imparare dall'uomo, a ascoltare l'uomo, cosa pensa, cosa vuole, cosa dice, cosa è disponibile a fare insieme. E allora Dio crea l'uomo libero, sta in piedi con la sua dignità e autonomia, ma da non lasciar solo, assolutamente. Soprattutto se egli vuole che diventi figlio di Dio, che impari ad essere un po' come lui. Quindi libero, ma avvolto nella grazia di Dio, nelle braccia di Dio. E le due braccia con cui Dio crea l'uomo, per usare dei termini molto antichi, sono il Figlio e lo Spirito Santo. Allora il primo consolatore, ecco perché Gesù parla di un altro consolatore, il primo bastone messo accanto all'uomo, il primo sostegno, il difensore, l'avvocato, il formatore dell'uomo, è il Figlio prediletto, la parola. Guardate, a entrare queste robe qui si resta proprio stupefatti, appunto. La parola in cui Dio si dice, come dirà Giovanni, la parola che è in Dio, che è presso Dio, che è Dio stesso, la parola che dice a sé, di sé, si fa umana, questo è il Figlio. Da subito si rivolge all'uomo, assume intenzione umana, figura umana, si lega all'uomo in un'alleanza inestricabile in cui Dio imparerà ad essere uomo e l'uomo imparerà ad essere Dio, che è Gesù. Ma siamo creati in Cristo Gesù, appunto, no? Il Figlio contiene dall'eternità un'apertura all'uomo. La parola che è Gesù, quell'uomo che sta da sempre in Dio, è il modello su cui tutti i figli di Adamo, che sono a sua immagine e somiglianza, sono chiamati appunto a diventare figli. Questa è la funzione del primo paraclito, del primo braccio con cui Dio crea l'uomo. Ci dà un figlio e nel figlio ci fa figli, no? Quando Gesù se ne va, anche qui se ne va perché appunto ha una storicità, ma bisogna, tutta sta roba avviene comunque in Dio ovviamente, ma noi poi l'abbiamo visto nel tempo appunto, ma quando Gesù se ne va, o meglio sappiamo, è un particolare che non deve sfuggire, Gesù non se n'è andato, è stato cacciato, dopo un breve passaggio tra noi, a testimoniare questo sogno di Dio, viene espulso dai figli di Adamo, perché queste creature qui sono pazzesche, sono estremamente pericolose anche, la violenza è la loro minaccia costante, la fatica più forte di Dio nei confronti di queste creature che vengono dalla terra è di riuscire a questi suoi figli, suoi potenziali figli, suoi desiderati figli, a fargli vincere la paura e la violenza, no? E infatti quando lui manda suo figlio è vittima della violenza. Dico in particolare da non dimenticare, perché questa impresa di Dio è davvero disperata, di far dei figli a partire da animali, appunto, alla cui porta è accovacciata la bestia. Parla così Genesi dell'uomo. Allora, quando Gesù, dopo questa tragica fine, se ne va, l'opera di Dio continua in noi ad opera del suo Spirito, l'altro paraclito, il difensore, l'avvocato, il consolatore, che difende la testimonianza di Gesù, che certifica che quell'uomo, in realtà, appunto, è l'uomo, è il Figlio. Ci farà capire ogni cosa. È lo Spirito di Gesù, del Figlio, che da sempre ispira amore in Dio tra il Padre e il Figlio, ed è il dono che Dio dà ai figli di Adamo. Lo Spirito che Dio soffia nell'uomo. È come... ricordate il racconto di Genesi, proprio così fa intendere. È come se quando noi respirassimo, Dio ci baciasse, respirasse con noi, si respira insieme noi e Dio. Cioè questo animale in realtà ha ricevuto, che è un animale, quindi ha un'anima, e l'anima soffia per vivere, respira, appunto, no? E Dio entra col suo alito, col suo soffio, e la nostra anima è abitata dallo Spirito di Dio. E se noi cominciamo a entrare in una prospettiva di questo tipo, lo capite quale idea di uomo esce e dove bisogna incominciare a pensare l'azione dello Spirito. Dio non lascia solo l'uomo, questo è il senso del dono dello Spirito. Dio e l'uomo sono sempre legati, fanno tutto insieme, che sappiamo non vuol dire che tutto va liscio, perché sta roba qui, questa convivenza, ha i suoi bei problemi, le sue incomprensioni, i suoi rifiuti, soprattutto da parte dell'uomo. L'ha sentito nella lettura, no? L'uomo spirituale deve accettare questo dono, deve lavorare per aderire a questo dono, deve convertirsi, deve crescere nella statura del figlio. Cosa vuol dire che noi non siamo mai soli? Io vorrei cogliere l'aspetto più esistenziale di questa collaborazione. Dov'è che l'uomo esiste? Cioè esce dal niente, si pone. Beh, esiste quando decide. È la libertà. È la libertà, ma appunto non come qualità. La libertà in esercizio, le scelte, le decisioni, le valutazioni, le scelte, le decisioni che riguardano i nostri comportamenti quotidiani, le relazioni con gli altri, l'uso delle cose, cioè tutto ciò attraverso cui noi viviamo da uomini. Noi accogliamo la creazione di Dio. Ecco, in tutte queste decisioni noi non siamo soli, siamo sempre in alleanza. Siamo sempre, se si vuole appunto lo spirito di Gesù, quindi lo spirito della parola, siamo sempre in ascolto della voce segreta di Dio, la parola dello spirito, che è il dono di Gesù appunto, no? Il dono di Dio che è il verbo, che è quell'uomo. Quindi, vedete, il dono che Dio ci dà, che è la sua parola, in realtà lasciatelo, è una maniera di essere uomini, che lo Spirito continua a suggerire, continua a soffiar dentro, alla coscienza, perché la coscienza decida da figlio, decida in obbedienza, decida nella fede appunto. E infatti la parola dello Spirito che parla in noi e costituisce il nucleo originario della coscienza, perché la coscienza, sapete bene, non è autonoma. La coscienza è radicalmente ascolto, e obbedienza. Cioè noi non avremmo niente nella coscienza se non ci venisse. La grazia, appunto, fonda la coscienza. Ebbene, la voce dello Spirito che parla in noi e che costituisce l'origine della coscienza, il punto originario della coscienza, che cosa dice? Ripete incessantemente che Dio è amore e ci spinge ad amare. Vi leggo un passo di un testo conciliare, la Gaudium et Spes, al numero 16. Nell'intimo della coscienza, quindi nell'interiorità più propria, più intima, l'uomo scopre una parola, una legge, che non è lui a darsi, ma alla quale è chiamato a obbedire, e la cui voce lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male. La coscienza è il tempio di Dio. In questo testo, sentite, la coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità. Ed è tramite la coscienza che si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il compimento nell'amore di Dio del prossimo. La legge in cui anche Gesù riassume tutta la legge, tutti i comandamenti, chi osserva i comandamenti, diceva. In che cosa si riassumono tutti qua? Amore di Dio del prossimo. Questo è esattamente il contenuto della coscienza. È la norma unica della coscienza. Poi a partire da lì la coscienza deve andare nei rapporti, nelle iniziative, nelle conseguenze e valutare che cos'è l'amore, cosa esige l'amore in quell'occasione lì, rischiando evidentemente, calcolando, certo, decidendo appunto, assumendo la responsabilità di decidere. Allora, discernere questa voce, cogliere questa voce dello Spirito che ci chiama ad amare Dio e il prossimo, appunto, no? Discernere questa voce così discreta, è la voce segreta di Dio nel nostro cuore, attraverso le mille voci che ci parlano nel mondo. Il mondo è costituito da questo, come si dice, questa rete di parole, l'educazione, la cultura, le vicende, gli incontri. Noi diventiamo uomini così, decifrando continuamente le parole, decidendo di ascoltarne alcune e non altre, decidendo di dire una cosa non altra, decidendo appunto il senso. Questo, cioè questa è l'avventura umana. Ascoltare quella voce attraverso le mille voci che ci parlano nel mondo. Questo, come si dice, è la radice della vita spirituale. La spiritualità, in realtà, si potrebbe anche radicalizzare il discorso. La volontà di Dio è la mia volontà. Quando sul serio è la mia. O se volete, ciò che viene divinizzato è ciò che io umanizzo. Ciò che veramente umanizzo viene divinizzato. O il dono dello Spirito passa attraverso una traduzione umana della mia libertà. Guardate che sono cose su cui bisogna pensare, perché sono cose che cambiano gli orizzonti del nostro modo di pensare la religione. E questo comporta evidentemente tutta un ascolto disponibile alla vita, alla conversazione umana. Vedete, la spiritualità cristiana, in questa chiave, no? Ha queste due componenti, secondo me. Per un verso, la disponibilità a capire, a ascoltare, a vivere con la storia, no? A discernere, ovviamente. E quindi il senso di una libertà, di una criticità, di una profonda partecipazione alla storia degli uomini, un giudizio sulle parole che circolano tra noi. Cosa succederà quando arriveremo su con quelle paccottiglie religiose dove abbiamo continuato a dire Signore, Signore, lo Spirito, Gesù, 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 e poi abbiamo costruito un'umanità impiastratissima? Ma dirai, ma cosa hai capito te? Cosa hai capito, che bisognava impiastrare le cose umane con un po' di religione per far piacere a me? Dovevi anzitutto cercare di fare l'uomo, caro mio. Questo ascolto disponibile alla vita, alla conversazione umana e la frequentazione familiare di Gesù e quindi la mediazione della comunità cristiana, che è la formazione della coscienza. La coscienza consiste in un'elaborazione continua, in un'interpretazione continua della storia che oggi mi è stata data da vivere e nel farla circolare nel ricordo di Gesù. La rielaborazione cristiana della coscienza, questo esercizio comunitario, come quello che stiamo facendo adesso, di leggere le scritture, di interpretarle, di aprire spazi sulla nostra libertà, sulle nostre scelte, o partire, come è stato oggi, che due ragazzi si sono sposati, due famiglie hanno celebrato un funerale, partire da queste situazioni cercare di interpretarle, di viverle da dentro e riportarle alla storia di Gesù, alla celebrazione dell'Eucaristia, alla lettura del Vangelo. Ecco, questo è l'esercizio di formazione cristiana della coscienza. Questo è ciò che interessa allo Spirito. Che la nostra coscienza diventi coscienza. Cioè che cresca l'uomo.
E gli uomini.
Perché infatti, l'altra, però non possiamo fermarci molto, ma l'altra direzione, accanto a questa che porta pace, gioia interiore, profondità spirituale, quando la coscienza in qualche maniera è formata, quando l'uomo ha raggiunto una statura umana, Dio ci sta comodamente e l'uomo si sente nella pace, appunto. Anche se è un povero, anche se non ha una grande cultura, no? Quando uno dice in pace con se stesso, ma non in quella maniera sciocca che si guarda allo specchio e dice mi piaccio, è in pace con se stesso perché in qualche maniera le sue porte, la sua casa, sarà un appartamentino piccolo, ma l'ha aperto, ha messo le cose al posto giusto, hai capito? Ha fatto bene il compito, ha ospitato la creazione, l'opera delle due braccia di Dio. E d'altra parte è abbastanza ovvio, no? Vedete che nel momento in cui l'opera spirituale, l'azione dello Spirito porta gioia e pace interiore, lo fa in quanto ci lega all'amore di Dio del prossimo. Infatti in che direzione spinge i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni? Spirito del Figlio, abbiamo sentito nella lettura, lo Spirito di Gesù ci suggerisce atteggiamenti filiali. Cioè continua a sussurrare in noi, papà, papà, guarda che Dio è papà, non pensarlo con le categorie che girano nel mondo, quelle che ti inventi te nei sogni, nelle perversioni, nelle paure, nelle menzogne. Ricordate Genesi, appunto, perché appena tu cominci a pensare Dio lo pensi falso come sei te, lo pensi geloso come sei te. Ascolta lo Spirito, che dice che invece Dio è papà. Grida in noi continuamente Abba Padre, ci convince del volto paterno di Dio e quindi della fraternità. Mentre dice Dio è papà, subito dice ma guarda che quello lì che ti è antipatico, è tuo fratello però, prenditene cura. Guarda che lo straniero è tuo fratello. Siamo tutti figli di un unico padre, perciò fratelli uguali della stessa origine. Per questo l'azione dello Spirito mira all'unità dei diversi. La simbolica della Pentecoste va proprio in questa direzione, è il contrario del racconto di Babele. Lo Spirito unifica, scavalca tutte le frontiere, ma non riducendo all'uno, non con la costrizione, l'aggressione, ma con l'alleanza. E quindi tutte le volte che noi creiamo dei legami, tutte le volte che superiamo le nostre chiusure, tutte le volte che ristabiliamo amicizia e fiducia, tutte le volte che ci avviciniamo a coloro che ci sono estranei, facciamo opera spirituale, siamo mossi dallo Spirito. E quindi questa spinta verso l'universale, il per tutti, verso il perdono, la riconciliazione per formare un solo corpo che riunisce tutti gli uomini. Questa è la grande opera del Paraclito, del secondo Paraclito. Il primo ha avuto un compito preciso che è durato pochi anni, è passato a dar figura a un uomo. Il secondo Paraclito è quello che quest'uomo lo vuol far diventare la verità di tutti, quello che porta quest'uomo nella coscienza di tutti. Pensate, finisco, su questo secondo versante a una piccola applicazione di questa spiritualità di Pentecoste. Sì, è vero che la coscienza pentecostale si risolve nel cantare la gioia che Dio ci ha donato lo Spirito. Però, se permetti, io dovrei capire che veramente ti è stato dato questo dono dentro nel momento in cui ti accorgi in profondità delle esigenze dell'universalità, della costruzione anche a un livello storico dell'universalità. Pensate appunto all'opportunità e alla sfida che noi abbiamo dalla globalizzazione attuale, che sta avvenendo in maniera micidiale, lo sappiamo, no? Cioè non siamo così scemi da dire la globalizzazione è la realizzazione del corpo mistico. Ciao! La globalizzazione, come sta avvenendo, è piena di ingiustizie, di ambiguità, perché avviene sotto la spinta economicistica, perché avviene sotto il dominio e la manipolazione delle informazioni, perché avviene sotto una presa tecnocratica che va controllata, invece perché si distruggono dei valori invece umani profondi. E quindi il vero problema della globalizzazione è mettersi a fondo nella propria cultura e misurarsi sulle altre per salvare il succo dell'umano. È il problema del rapporto tra le culture e la natura dell'uomo, che si declina culturalmente, ma che bisogna salvare, appunto. È tutto questo problema qui che è una delle grandi sfide, forse la grande sfida di fronte alla quale noi ci troviamo nella storia degli uomini. E questa, vedete, che ha tutto un versante spirituale, ha delle poste in gioco spirituali, a cui i cristiani non possono mancare. Anche qui, quando arriveremo su dal Signore, ci dirà: ma che stavi lì nel tuo gruppettino a dirti le due stupidate e non capivi i grandi problemi della storia? Ma che spirito avevi? Te l'hai fatto marcire lì in un angolino. E l'altro tema, un altro tema di applicazione, riguarderebbe la Chiesa che dovrebbe essere sacramento di questo disegno di Dio, di questo disegno spirituale di costruire la fraternità degli uomini, nella verità dell'uomo che Dio ci dona in Cristo. Pensate a tutto il problema dell'inculturazione del cristianesimo, per esempio, dalle parti nostre, del problema del cristianesimo e la modernità. È un'esigenza spirituale quella di inculturare in questa cultura moderna il cristianesimo o no? È una faccenda sociologica, che invece chi è spirituale e chi è santo e prega, invece chi si interessa di una mediazione antropologico etica sulla cultura di chi entra nella storia, questo fa sociologia. Perché gira ste robe qui nelle nostre chiese? E pensate sempre all'interno della Chiesa cosa vuol dire il superamento del regime sacrale clericale delle nostre chiese per trovare un volto di comunione. Tutta la riforma del Concilio, della Chiesa come comunione, dei carismi che vanno promossi, dell'uguaglianza fondamentale nella Chiesa, della declericalizzazione, che non sono neanche partiti in verità, sono una questione spirituale. E come si vede, vedete che sono molti i motivi per celebrare seriamente la Pentecoste, per invocare lo Spirito di Dio, la seconda mano, il secondo braccio di Dio, l'altro paraclito, consolatore, difensore, avvocato dell'uomo, per costruire anzitutto la nostra fragile e sconclusionata persona. Dobbiamo chiedere la mano di Dio per farcela diventare uomini. E poi per lavorare a tenere insieme questa avventura umana che ci fa così paura, almeno a me fa paura tante volte, la sconsideratezza, la prepotenza, la volgarità con cui gli uomini stanno affrontando alcuni gravi problemi, con un sacco di gente che approfitta, che sfrutta, è incredibile appunto la barbarie che ci circonda, ma a tutti i livelli. Pensate cosa sta succedendo con le immigrazioni, con la prostituzione, con lo sfruttamento, cose che appunto uno cerca anche di dire no, non esistono, non sono vere, non ci può essere uno che guardo in faccia, che fa così, invece sono tanti, tantissimi gli uomini che fanno così. E poi anche per il nostro piccolo, per tenere vivo il segno della Chiesa, come anticipo di questo regno che chissà come Dio ci sta preparando. Fratelli carissimi, lo Spirito del Signore discende sul mondo e sulla Chiesa per compiere anche nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione per annunziare a tutti la potenza liberatrice della creazione e della resurrezione. Preghiamo insieme, diciamo: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Signore, a volte dubitiamo della bontà di Dio e della cura che Egli ha nel mondo. Il Tuo Spirito ci dia la forza e la perseveranza nel credere che Egli, come un Padre amoroso, vuole la nostra felicità e la nostra realizzazione. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel Tuo Santo Spirito.
Signore, fa che nelle nostre comunità e nella Chiesa intera vengano valorizzati tutti i doni da Te largamente distribuiti, perché gli uomini credano che Tu continui a venire in mezzo a loro per costruire la pace, la comunione e la fraternità, vincendo le inimicizie, le contese e le gelosie. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Signore, noi possiamo sentire parlare il tuo Spirito quando riusciamo a far silenzio in noi, quando non ci lasciamo salire dalle preoccupazioni, dalla paura del futuro e dalla confusione delle nostre città, e quando viviamo nella semplicità. Aiutaci ad accogliere la tua parola che ci dona serenità e il coraggio di sperare in un mondo migliore. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Signore, domani la nostra comunità si riunirà in assemblea per verificare il suo cammino pastorale e per comprendere e accogliere le sfide del mondo al quale deve annunciare il Vangelo. Benedici i suoi tentativi di esserti fedele e sostienila nel suo impegnativo lavoro. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte prima di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo, cultura risuoni l'annuncio gioioso della Pasqua. Il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza rigenerante del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.